Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. C'è un premio che da 8 anni riconosce l'impegno dei brand nelle tematiche D&I, Diversity and Inclusion. Lo fa attraverso un vero e proprio indice, una ricerca che, unica in Italia, misura la capacità delle marche di sviluppare una cultura orientata a diversità, equità, inclusione e accessibilità, evidenziando come questa faccia la differenza sul mercato, influenzando le decisioni d'acquisto. Vi raccontiamo tutto nel primo dei nostri approfondimenti. E poi dal ristorante, dall'estetica brutalista alla concept car con una carrozzeria mai vista. Il focus sui trend è dedicato ai consumi scomodi, imperfetti, contro conformismo e omologazione.
Allora, siete una coppia?
Non ho intenzione di parlarne con te, mai. Ma se lo fossimo sarebbe un problema per te?
Cosa? No, perché? Sareste come Sven e Magic.
Chi?
Sven e Magic, i due pinguini maschi di razza Gentoo dell'acquario Sea Life di Sydney. Si sono innamorati e hanno costruito un nido. Quando una coppia di pinguini eterosessuali all'esterno ha abbandonato un uovo alla furia degli elementi, lo staff dell'acquario lo ha affidato a Sven e Magic. Adesso hanno un cucciolo. Si chiama Svengic.
Grazie.
Per cosa?
Per non aver reagito in modo strano. Cioè, sei stato strano, ma a modo tuo.
Sette persone su 10 scelgono con convinzione o preferiscono marche che promuovono l'inclusione. Questo passaparola positivo genera un vantaggio nella crescita dei ricavi a favore dei brand inclusivi, un vantaggio pari al 20% circa. I brand inclusivi crescono più di quelli che non lo sono, sensibilmente più di quelli percepiti come neutrali, segno che i consumatori si aspettano dalle marche una presa di posizione sulla diversità in tutte le sue forme, genere, età, LGBT+, etnia, religione, disabilità, status socio-economico e aspetto fisico. Sono queste le aree. E sapete qual è il settore percepito come più impegnato su questi fronti? Quello del retail. Sono alcune delle evidenze della nuova edizione del Diversity Brand Index, la ricerca che ogni anno classifica i brand in base alle iniziative cosiddette DEIA, acronimo che sta per diversità, equità, inclusione e accessibilità. Ne derivano i Diversity Brand Awards, i premi per l'inclusione, giunti all'ottavo anno, riconoscimento promosso dalla Fondazione Diversity, fondata da Francesca Vecchioni e dalla società di consulenza strategica Focus Management. Ecco che cosa ci ha detto Francesca Vecchioni.
La filosofia alla base è proprio quella di riuscire a misurare e a dimostrare quanto fare diversity, equity, inclusion e accessibility, ossia quanto fare inclusione, sia una leva per il business, quindi serva e il mercato la voglia, la desidera in qualche modo misurare l'impatto sulle persone. Viene fatta un'analisi che parte da una survey, in realtà campione rappresentativo, per far emergere quali siano da parte del mercato i brand che sono percepiti come più inclusivi, ma questo di per sé non basterebbe, perché validare solo la percezione non ci dà un'idea di quello che in effetti facciano e siano le iniziative dei brand. E quindi ai brand poi viene richiesto, i brand che emergono, divisi anche per naturalmente per mercato, vengono richieste proprio le iniziative concrete che vengono analizzate da due comitati, e in questo modo, con un punteggio ben definito, ben preciso, si vanno a determinare proprio gli impatti.
Quest'anno c'è un contesto che genera preoccupazione soprattutto per l'amministrazione americana, ci sono una serie di allarmi. Questo contesto cambiato si è sentito?
Allora, le paure che emergono da quello che sta succedendo negli Stati Uniti in realtà si trasformano in qualcos'altro dai dati emersi. Quello che ci dice realmente il mercato è che quasi il 70% delle persone ancora scelgono brand che vengono percepiti e considerati inclusivi, preferiscono brand inclusivi. C'è una differenza sostanziale rispetto a chi si è stancato, alle persone scettiche. Però questo dato va letto nella maniera più corretta, ossia esiste una sorta, noi l'abbiamo chiamata, si chiama purpose fatigue, una sorta di fatica così nel seguire, nell'ascoltare, e di scetticismo nell'ascoltare i brand che parlano di valori e poi nella concretezza e nella consistenza di questo in realtà non ne fanno. È come se il mercato fosse saturo rispetto a chi usa delle maschere o chi sfrutta o chi strumentalizza queste tematiche. Questo è un momento chiave, perché è un momento spartiacque anche grazie a quello che sta succedendo in America. È un momento chiave per differenziarsi in un mercato dove c'è molta più consapevolezza. Il paradosso è proprio questo, che potrebbe essere una grandissima opportunità.
Quindi entriamo, come dire, in una fase di maturità per l'impegno, per la causa, un po' quello che è successo per la sostenibilità del resto.
È un po' quello che è successo per la sostenibilità, su questo mi fai un piccolo assist, nel senso che c'è anche una differenza sostanziale, ad esempio, nello scenario politico e legale che differenzia gli Stati Uniti con l'Europa. E sappiamo perfettamente che le grandi aziende americane che si sono in qualche modo dichiarate, hanno dichiarato di ritirare dei programmi, in realtà l'hanno dichiarato in maniera chiara rispetto a un tema politico e legale, perché sappiamo che i decreti di Trump in realtà non influenzano solo il settore pubblico federale, ma anche tutte le aziende che hanno appalti con il governo federale. Il clima, ma soprattutto il contesto culturale, politico, normativo che c'è in Europa è completamente diverso. Per quanto ci riguarda sul mercato italiano, l'impatto sulle persone è sempre molto forte. L'altra cosa che abbiamo notato è che su tutte le aree della diversity, soprattutto in termini, per esempio, sulle tematiche che riguardano l'accessibilità, tutte quelle aree sono aree di grandissimo valore consumer, cioè riuscire a parlare alle persone, le persone con disabilità, alle persone per esempio over 60, ci sono pezzi enormi, proprio pezzi della società che sono totalmente trascurati. Chi sa lavorare su questi ambiti, chi sa parlare in maniera rispettosa, sa costruire campagne anche che abbiano un impatto, che facciano comprendere la persona l'impatto, ha dei riscontri sempre molto alti. Questo noi l'abbiamo misurato.
Grandi potenzialità, quindi, sia per i brand che per l'offerta, anche per il mercato, per andare incontro alle istanze dei consumatori. A questo punto ti chiederei di svelarci i vincitori di quest'anno.
Ah, ecco, allora, noi abbiamo intanto una top 10, che sono le 10 iniziative con i brand che le hanno realizzate, che per noi già sono i grandi campioni. Chi ha vinto? Allora, nelle due categorie scelte, perché sono per noi sensibili, cioè digital e il design for all, nel digital ha vinto Sephora con l'iniziativa We Belong Here, che è proprio dedicata a fare, a creare dei safe place digitali per le nuove generazioni, ma soprattutto per tutte le persone LGBTQ+. Invece, per quanto riguarda il Design for All, ha vinto IKEA con IKEA Italia, con l'iniziativa Quiet Hour, e in pratica IKEA ha garantito e tutelato tutte le persone autistiche per i suoi 22 store in tutta Italia, con il momento per poter acquistare e anche, quindi, con le luci abbassate, con il clima adatto, e creando anche una stanza apposita, che è una stanza di decompressione in tutti i suoi store. E infine, invece, chi ha vinto su tutti i progetti, è un progetto molto molto completo ma anche di grande impatto sulle persone, c'è stato un grande ascolto prima di produrre anche la campagna, con un'analisi e una survey molto precise, va ad abbattere moltissimi stereotipi, ed è la campagna di Nuvenia, Non sono solo mestruazioni, che io ritengo sia di grande impatto, soprattutto perché tira fuori, come dicevamo, i bisogni e le istanze reali.
Cambiamo argomento. Sapete qual è la nuova caratteristica nei consumi d'avanguardia? La crudezza. E non parliamo di cibo. Tra pochissimo nel Focus sui trend, subito dopo la pausa.
Essere e avere. Non penso mai al futuro. Arriva così presto. Albert Einstein. Focus sui trend.
Nell'era di un certo appiattimento estetico dettato dai social, i consumi più all'avanguardia puntano sulla provocazione, sull'anticonformismo, alla ricerca di formule, narrazioni estetiche che segnino una discontinuità con il presente, facendo di caratteristiche come la scomodità oppure l'imperfezione il proprio tratto distintivo. Questa è la tendenza che ha individuato e mappato per noi Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
La definizione di questa tendenza, la definizione che avete dato in Next Atlas, è hyper-rawness, ipercrudezza alla lettera. Ecco, raccontaci quali sono le caratteristiche, le parole chiave di questa tendenza.
Sì, esatto. Allora, intanto è una tendenza che prevediamo qui in Next Atlas in crescita del 32%, diciamo nel corso del prossimo anno in termini di popolarità. E a livello di definizione, come hai detto bene tu, si tratta un po' di un trend di reazione, no? In un'epoca che è un po' caratterizzata da una certa prevedibilità algoritmica, prende piede tutto quello che è sinonimo di ruvidezza, imperfezione e un po' anche un'idea di matericità. Dunque indirettamente leggiamo questa tendenza come una voglia di autenticità. Vediamo molte segnalazioni ovviamente nell'ambito del design, ma anche dei media, del branding, del food and beverage, e come parole chiave anche delle parole chiave, diciamo, difficili o non di uso così comune, che invece stanno raggiungendo un pubblico più ampio. Tra queste direi il concetto di biomimesi, principio progettuale che si ispira ai modelli e al mondo della natura per sviluppare delle soluzioni nel settore del design e dell'architettura, e anche parole come skeuomorfismo, che è un altro principio di design in cui un oggetto digitale invece riproduce degli elementi estetici o funzionali di oggetti reali, anche quando però non è necessario.
Il primo caso che hai individuato ci porta in un universo estetico che sta vivendo una grande riscoperta, complice anche uno dei film del momento, The Brutalist. Parliamo di un ristorante, Elena.
Parliamo di un ristorante pop-up. Appunto di ispirazione brutalista, un progetto di Carsten Oehler a Parigi, ed è un po' appunto la versione temporanea del rinomato Brutalisten, che è invece un ristorante a Stoccolma già inaugurato 3 anni fa. Come funziona questo pop-up? Intanto è collocato in una stazione ferroviaria parigina, un menù a degustazione, e la regola è che ogni piatto viene preparato utilizzando un solo ingrediente o al massimo due. E perché è interessante? Perché combina di fatto all'arte, perché è comunque anche un po' un'installazione questo ristorante, un'idea di food design e un'esperienza sensoriale sicuramente estrema e un po' radicale, come vuole il brutalismo.
Con il prossimo caso parliamo di grafica, perché si tratta di un logo.
Qui devo dire anche siamo vicini a un approccio di avanguardia. Si tratta della nuova visual identity di Crucible, che è un laboratorio hub creativo per bartender, brand, ma anche imprenditori che operano nel settore del beverage, ma con un approccio veramente molto sperimentale al gusto. Crucible si è fatto riprogettare l'identità visiva e il logo da Chris Collicott, che è fondatore di Maddalena Studio, e praticamente il rebranding, il logo stesso, è diventato un progetto quasi di biologia che incontra il design. Il design era praticamente tagliato al laser la C di Crucible, quindi l'iniziale, l'ha posizionata su delle petri che sono dei vassoietti su cui si fanno delle colture biologiche e ha poi combinato una serie di materie tipo la kombucha, dei funghi, degli scarti alimentari domestici, perfino dei tamponi prelevati dal terreno e poi nell'arco di tutta una serie di periodi ha continuato a fotografare come evolveva questa C tagliata nel laser e quindi ha sostanzialmente generato un'identità visiva che è fatta di una coltura di batteri che cambia e che chiaramente vista al microscopio rivela anche graficamente dei colori e delle texture incredibili.
Passiamo al mondo dell'automotive con una concept car firmata Honda. Qui è davvero impressionante il salto estetico ed immaginario. Lasciamo tutta la lucentezza della carrozzeria per entrare in una certa ruvidezza, è proprio il caso di dirlo, Elena.
Sì, è letteralmente così, si tratta del concept Honda che si chiama Sustaina-Si e la carrozzeria è realizzata con una resina acrilica che è proveniente dal riciclo dei fanali posteriori di seconda mano di mille altre macchine. Si tratta quindi di una superficie, come dicevi, grezza, che però riduce significativamente le emissioni durante il processo di produzione e si rivela anche più resistente perché non essendo lavorato in realtà aumenta quella che è la robustezza e la durabilità e la resistenza agli stress ambientali. È interessantissimo questo progetto perché esplora delle nuove frontiere nel design automobilistico dove i materiali riciclati diventano un elemento differenziante anche di performance e non solo di design.
In chiusura parliamo di entertainment perché parliamo di un film, raccontaci.
Sì, anche questo è molto divertente. C'è una casa di produzione cinematografica, la A24, dietro la produzione di un film horror che si chiama Heretic. Hanno deciso di rendere molto speciale le proiezioni del film spargendo nei cinema un aroma particolare che è collegato con la trama. La storia segue la storia di due missionarie mormoni che fanno visita a una casa apparentemente ospitale di un certo signor Reed, peraltro interpretato da Hugh Grant. All'inizio sono un po' riluttanti, non sanno se entrare, sentono questo profumo di mirtilli e quindi in qualche modo il profumo, diciamo, li fa sentire a casa e ricrea un'idea di domesticità, però un po' alla volta, essendo un film horror, salta fuori che questo non è affatto un ambiente accogliente e questo profumo di torta e mirtilli in realtà è stato sparso nei cinema. Così che lo spettatore, mentre segue la trama, diciamo, sente l'odore di torta dei mirtilli e questo contrasto sensoriale di qualcosa che evoca familiarità e poi diventa un elemento di inquietudine, di angoscia. E quindi anche questo caso è interessante perché c'è un coinvolgimento sensoriale che potenzia l'immersione emotiva dello spettatore e in generale, insomma, è un bel esempio di quel marketing esperienziale che sta trovando sempre nuove applicazioni.
Il profumo di mirtilli non sarà mai più lo stesso, ecco. Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Il consumautore.
Siamo alla riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Per questa puntata il tema l'ho scelto io, parliamo di un libro, ma quale Gen Z, attitudini, valori e comportamenti di una generazione che sfida i luoghi comuni? L'autore è proprio Francesco Morace, bentrovato.
Bentrovata Maria Luisa, insieme a me anche Linda Gobbi, abbiamo fatto un lavoro di squadra, anche tutto il team del Future Concept Lab, e diciamo che parlare di generazione Z è veramente molto semplificatorio, perché noi ne abbiamo individuati ben quattro, i nuclei sono quattro: crescono con l'età, i più giovani, diciamo dai 13 ai 15 anni, sono gli expo teens, cioè coloro i quali vivono in pratica sui social, quindi sono esposti, sono curiosi, ma sono anche molto affascinati, e quindi anche ci sono dei rischi legati a questo nucleo generazionale. Quando crescono diventano più esperti, quindi sono gli expert teens, hanno dai 16 ai 19 anni, e per loro le parole chiave sono approfondimento, allenamento. A loro non basta più comparire, essere esposti, ma vogliono approfondire le loro abilità, i loro talenti, capire anche cosa potranno fare in futuro. E allora poi dai 20 anni ai 24 diventano creatives, e cioè capiscono quanto la creatività, schemi mentali più aperti, il viaggio, spesso in Europa, nelle capitali, magari per studio o anche per i primi incarichi, siano fondamentali. Sono quelli che si prendono un rischio maggiore, perché esplorano, e poi a quel punto da 25 a 29 si diventa proactives, cioè la dimensione professionale diventa importante, la realizzazione personale, quindi le scelte importanti, la famiglia, eventuali figli, cominciano solo a quell'età, e quindi capisci che si tratta di un panorama molto variegato.
Una generazione che copre età molto diverse, di cui appunto l'esigenza che hai sentito di dividere in questi macro gruppi, per ogni gruppo esempi emblematici, Francesco, dall'Eras Tour di Taylor Swift alle barrette Barbells svedesi fino al brand di sportswear svizzero On, solo per citarne alcuni. Però c'è veramente una geografia di situazioni di consumo molto interessante.
Molto interessante, e anche molto verticali, nel senso che da un anno all'altro davvero cambiano gusti, cambiano riferimenti. Faccio un altro esempio sul nucleo dei creatives, quindi dai 20 ai 25 anni, per loro comincia a essere molto importante, diciamo, lo stile personale, anche dal punto di vista dell'abbigliamento e addirittura anche della coloritura dei capelli. C'è questa azienda, si chiama Color Alchemy, questa linea anzi per prodotti di colorazione temporanea dei capelli, che ripropone una sorta di iridescenza nei capelli di chi li utilizza, che si ispira alla natura, agli scarabei, all'aurora boreale. Quindi davvero per loro è cultura del consumo, non è solo il consumismo che spesso noi immaginiamo come passivo. Davvero sono dei consumautori in erba, e più crescono e più hanno le idee molto chiare. Qualche altro esempio: nel mondo più adulto dei creatives, IKEA continua a essere con le proprie proposte legate magari alle passioni di questi ormai giovani adulti, e quindi la musica piuttosto che l'uso in casa, che sia propria o che sia ancora quella dei genitori, di spazi che sono dedicati proprio alle loro attività, alle loro passioni. L'elemento chiave che unisce tutti questi nuclei è proprio la passione e anche il viaggio, ed è una cosa, quindi, apertura di orizzonti che ci fa ben sperare, no, per il futuro.
Una sorta di manuale d'uso il vostro, Francesco, fatto anche di strumenti, concetti chiave, mappe. Vuole esserlo?
Sì, vuole esserlo, tanto che c'è anche una parte finale dedicata, diciamo, agli adulti, le indicazioni per il mondo adulto. Ad esempio, per i più giovani, gli expo teen, il piacere di fare cose insieme ai propri genitori e agli adulti, perché non c'è più il conflitto generazionale. Oppure per gli expert teens, la ricerca di maestri, che per loro è fondamentale.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.